Bentornati a tutti, 19ª puntata di Scusate il College Football. Fabio Moras che vi parla. Come potete sentire, anche oggi siamo orfani di Andrea Ghezzi, ma ce la faremo lo stesso anche oggi a portare a termine questa 19ª puntata, perché per fortuna non sono da solo, ma con me ci sono, come sempre, Guido Semplici. Ciao Guido.
Ciao Fabio, buonasera a tutti.
E ovviamente contentissimo Guido dei suoi Canes che hanno fatto un'ottima prova settimana scorsa contro Louisiana
Non
Tech. Però
mi
dai.
aspettavo niente di diverso, però è servito perché Danny Inos gli è stata mostrata gentilmente la porta, quindi in qualche modo
Quello,
dai.
esatto, in qualche modo c'è stato anche del bene nel male. E
Esatto.
Oleg Bogdea che è con noi anche oggi, e probabilmente con le valigie pronte, che sappiamo, è pronto per approdare nella terra di Lincoln. Ciao Oleg.
Ciao Fabio, ciao Guido, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Lui invece probabilmente è più felice della prova dei suoi Bulldogs, ma ce ne parlerà dopo. Allora, partiamo con la scaletta, che prevede un brevissimo ma molto breve recap di ciò che è successo in questa settimana. Partendo dai risultati di venerdì scorso, diciamo, i primi risultati da segnalare probabilmente sono la vittoria di Michigan State, forse abbastanza, forse inaspettata la vittoria dei ragazzi di D'Antonio dopo una stagione non strepitosa. Hanno battuto Wake Forest 27-21 e hanno dato prova, insomma, della difesa di cui tanto si parlava e di cui quest'anno avevamo visto poco. Poi vince Texas A&M contro Oklahoma State, l'Oklahoma State di Mike Gundy, che purtroppo il nostro Mike Gundy perde. E occhio a A&M, l'anno prossimo, quest'anno ha fatto una stagione, diciamo, mediocre, nella mediocrità, ci si aspettava di più da Texas A&M, che ha vinto le partite che doveva vincere, ma in tutte le partite un po' più di complicate ha sempre fallito. Però è una squadra molto giovane e occhio agli Aggies per l'anno prossimo. Iowa vince contro USC 49-24, una partita che dura un tempo, poi gli Hawkeyes trovano la via del touchdown molto facilmente nella difesa dei Trojans. Vince Air Force contro Wazoo 31-21, dimostrando che la triple option può ancora battere le raid, lo spread offense. Non solo questo, ovviamente, perché comunque ci sono anche le difese in campo. La difesa di Wazoo non ha fatto una grandissima prova, però. Nonostante ciò, appunto, Air Force riesce a battere, diciamo, il futuro, il passato batte il futuro. E Notre Dame vince facilmente con Iowa State, ovviamente, come è logico che sia, perché Ian Book merita l'Heisman, come abbiamo detto settimana scorsa, e Iowa State invece fa proprio schifo quest'anno, era la mia sorpresa dell'anno, diciamo che è stata una sorpresa probabilmente in negativo. E vince la Louisville di Satterfield, ex coach di Upstate, vince battendo Mississippi State e confutando l'assioma su cui ci siamo basati settimana scorsa, Oleg, secondo il quale la squadra della SEC sono più forti.
Abbiamo detto una cacazzata, mi sa.
Mi ha detto un'enorme cazzata. Vabbè, ma dai. Boh, io penso veramente, non so se tu hai lo storico dei pronostici,
Ancora,
io veramente.
devo controllarli, però siccome abbiamo fatto schifo, meglio non
Io penso di essere
guardarli.
abbondantemente sotto il 50%.
Anche, ma secondo me un po' tutti, eh.
Poi per il resto, tra le altre partite, vince Cal contro Illinois, vince Kentucky su Virginia Tech, chiude un'ottima stagione Florida State, perdendo anche il Sun Bowl contro i Sun Devils di Arizona State. E vince anche Navy, quindi un'altra squadra che diciamo fa delle corse il proprio credo offensivo. Vince contro K-State anche grazie a un'ottima prestazione difensiva. E udite udite, vince Texas che demolisce Utah 38 a 10 grazie a un ottimo Sam Ellinger. Quindi non è questo, diciamo, il motivo dell'assenza di Andrea oggi. E negli ultimi bowl giocati invece Minnesota batte Auburn nell'Outback Bowl, che è stata una gran bella partita, e vinta meritatamente dai ragazzi di PJ Fleck, e Alabama supera agilmente Michigan. E almeno su questa, la settimana scorsa non abbiamo sparato troppe cagate dicendo che Michigan effettivamente quest'anno fa abbastanza cagare. E beh, per il resto, i New Year Six, ci sono stati i New Year Six ovviamente, tutti e sei. a partire dal Cotton Bowl, vinto da Penn State su Memphis, una partita che, diciamo, almeno per quanto riguardava me, per quello che credevo io credevo che fosse stata così alto punteggio, probabilmente avrebbe avuto più la vita facile Memphis. Invece Penn State ha dimostrato di potersela giocare anche in una partita a così alto punteggio e ha vinto meritatamente. E Florida ha battuto Virginia nonostante un ottimo Bryce Perkins che non è bastato a UBA per superare Florida, ma di fatto era probabilmente tra i New Year's Six era quella col pronostico un po' più scontato insieme a LSU Oklahoma, e della quale parleremo adesso. Ma prima di arrivare alle semifinali, due paroline, due sul Rose Bowl, Guido. So che l'hai visto tu e ce ne puoi parlare brevemente.
Sì, partita abbastanza interessante, anche se non, diciamo, attacchi non brillantissimi per gli standard college football, infatti 28-27 in favore di Oregon, è comunque un risultato non basso, ma sicuramente nemmeno alto. In cattedra soprattutto la forte difesa di Oregon, che diciamo è stata anche la certezza di questi Ducks per tutta la stagione. Tant'è che appunto hanno segnato almeno tre touchdown grazie a intercetti, fumble recuperati che hanno poi posizionato la squadra di Cristobal in una buona posizione nella metà campo di Wisconsin e hanno permesso di capitalizzare su questi errori. Wisconsin si dimostra una squadra molto forza che sono molto accentuati e sono ovviamente le corse sia del running back fortissimo Jonathan Taylor, ma anche del quarterback Coan e una linea offensiva che ha avuto, diciamo, è stata una bella guerra tra la linea offensiva di Wisconsin e la linea difensiva invece di Oregon, che comunque è composta da elementi veramente interessanti.
Aspetta,
Kayvon Thibodeau
abbiamo perso un attimo, aspetta, dopo la linea offensiva di Oregon, parlavi della linea offensiva di Oregon?
Sì, parlavo della linea offensiva di Oregon, dicevo che è stato proprio interessante vedere la linea offensiva di Wisconsin contro la linea difensiva di Oregon. In special modo occorre citare Kayvon Thibodeau, che è il defensive end di Oregon, freshman, true freshman, che era, diciamo, il primo giocatore della nazione dei recruiting ranking dell'anno scorso, che veramente potrebbe essere il prossimo Chase Young. Veramente un giocatore interessante. Justin Herbert, malino, diciamo, sui passaggi, però, diciamo, è stato molto bravo a sfruttare il suo fisico, che comunque è quasi 2 metri, per portare a termine delle corse importanti per Oregon. Stagione della conferma della squadra di Cristobal, 12-2, vittoria del Rose Bowl, vittoria del titolo della Pac-12, prossimo anno lanciati per almeno riprovare ad arrivare tra le prime quattro.
Sì, sicuramente lanciati, anche perché, come abbiamo detto anche settimana scorsa, torneranno quasi tutti in attacco, a parte Herbert e anche in difesa, quindi sicuramente la squadra di Cristobal è da tenere d'occhio. E l'altro bowl che si è giocato ieri per noi che registriamo giovedì ovviamente, quindi l'altro ieri per voi che sentite il venerdì, è stato lo Sugar Bowl tra Georgia e Baylor, i Bulldogs di Oleg, quindi non può che parlarcene lui di questa gara che ha visto appunto Georgia battere Baylor.
Sì, ecco, si sono presentati dei giovani Bulldogs perché tanti giocatori hanno skippato, diciamo, il bowl per prepararsi per il draft, specialmente i due tackle, Isaiah Wilson e Andrew Thomas, che entrambi Wilson addirittura è un sophomore. Anche lui andrà al draft. Dunque, la nuova linea d'attacco di Georgia si è presentata con tre quinti di linea nuovi, però si è comportata molto bene. Comunque, sappiamo che Georgia in linea già da un paio d'anni che recruta molto bene. Sì, Georgia ha fatto una bella partita, specialmente nel primo tempo che ha chiuso 19-0. Si è visto proprio i veri Bulldogs che
ogni tifoso ci si aspettava, anche a tratti anche un buon From, quello che ce lo ricordiamo di 2 anni fa. Molto bene il collegamento tra From e Pickens, che ha chiuso il primo tempo con 10 su 11 e 175 yard e un touchdown. Praticamente tutto l'attacco ha generato intorno a questa coppia. Infatti facciamo vedere che Baylor ha fatto in total offense 110 yard e solo Pickens 175. Anche come running back, anche non stava bene, non ha giocato solo un paio di snap di Andre Swift, al posto suo ha giocato il freshman 5 stelle Zamir White e Mike May McIntosh, altri due ragazzi si sono comportati molto bene. Baylor sottotono, hanno giocato male anche come tattiche, specialmente in attacco hanno chiuso all'intervallo 0 punti molto male. Anche la dead line, che ci si aspettava molto da loro, ha giocato un po' malino. Poi nel secondo tempo hanno un po' recuperato, però comunque Georgia ha fatto la sua gara. Da ricordare anche due intercetti della safety le Kunt, che andrà anche lui al draft, secondo me. Sì, Georgia viene da un anno, forse l'unico vero errore è stata quella sconfitta in week 7-8, se non ricordo male, contro South Carolina. In generale ha fatto una stagione più o meno da come ci si poteva aspettare. LSU era troppo forte per questi Bulldogs. Comunque adesso ci si aspetta in prossimi giorni, anche stanotte, dei nuovi recruiting, che Georgia potrà salire ancora nei ranking nazionali. La squadra c'è, dipenderà molto da quello che sceglierà di fare Frum l'anno per il draft, se di dichiararsi o restare per suo anno da senior. Gira tutto intorno a questa scelta. Comunque sì, vedremo anche l'anno prossimo dei Bulldogs molto forti a difendere il titolo della ACC East. Baylor ha fatto anche loro una buona stagione. Ecco, le due sconfitte contro Oklahoma. Ricordiamo anche quel famoso 26-3.
Sì, 28-3 mi pare di
28-3, sì, ecco lì sull'unico blackout. Però comunque vedendo anche il roster di ragazzi di Matt Rule, hanno fatto in generale una buona stagione. Hanno finito, ricordiamo, nella top 10 nei ranking nazionali.
Sì, quello che penso anch'io su Baylor e anche su Utah, che secondo me si è visto un po' nelle ultime gare, diciamo quanto bene abbiano fatto prima e quanto invece sia effettivamente probabilmente il valore di queste due squadre, che probabilmente hanno fatto meglio del previsto, e quando sono arrivate a degli impegni un po' più importanti, un po' più probanti, sono ovviamente cadute perché la qualità è un po' inferiore rispetto a quella degli avversari di questo calibro, insomma, di Georgia e di Oregon, le varie Oregon, e Texas, che insomma, tutto sommato, comunque ha dimostrato di essere una discreta squadra, soprattutto offensivamente. E arriviamo allora a LSU, quella LSU che tu dicevi troppo forte, effettivamente è sembrata troppo forte per chiunque quest'anno, per tutti quelli che ci hanno giocato contro. L'unica che è riuscita a tenere testa è stata Alabama, più o meno per tutta la partita, ma tutti gli altri avversari sono ovviamente caduti sotto i colpi dell'attacco dei Tigers, che hanno, diciamo, la partita, la semifinale nazionale è durata quanto? 6 minuti, 7 minuti, insomma, dopo il touchdown di CeeDee Lamb, che sembrava averla riaperta o come minimo allungata. Insomma, ogni possesso andavano in end zone veramente con troppa facilità. Cosa ne pensate? Ma onestamente c'è poco da pensare, secondo me, su questa partita. Comunque, un commento breve da entrambi.
Vai, ma dai, partita ampiamente finita nel primo tempo con Joe Burrow, che aveva già cifre da fine partita e da cifre da un gran fine partita, che aveva 4 touchdown e 403 yard nel primo tempo, veramente impressionante. Onestamente si sapeva che le prime tre squadre del ranking, ovvero Clemson, Ohio State e LSU, avevano probabilmente molto di più rispetto alle possibili quarte, diciamo. Abbiamo avuto la riprova, solamente che allora onestamente tutti si aspettavano tutta una vittoria di LSU così schiacciante, così dominante, nemmeno nei migliori sogni di Ed Orgeron e compagnia. Onestamente hanno una cosa che ha fatto LSU molto importante, al di là della prestazione mostre di Joe Burrow e dei suoi... anche il lavoro della difesa di LSU, Jalen Hurts è un giocatore che probabilmente è stato un po' sopravvalutato per tutta la stagione, vuoi perché comunque le difese della Big 12 sono quello che sono, vuoi perché comunque il sistema di Lincoln Riley è sicuramente agevola un certo tipo di quarterback. Appena è stato sfidato però da una difesa come LSU a lanciare negandogli completamente le corse, abbiamo visto tutti i suoi limiti e il perché del motivo, e dicevamo anche a inizio stagione il perché lo ritenevamo inferiore a sia Kyler Murray che Baker Mayfield. Oklahoma un po' impalpabile, 28 punti di cui la maggior parte arrivati diciamo a buoi già scappati dalla stalla. Una statistica importante per Oklahoma è che tra finale del BCS, quindi del format precedente, e nuovo format, quindi playoff Final Four, ha perso 7 volte la partita che avrebbe potuto portarli a giocarsi per giocare un titolo. Quindi questo un po' fa vedere sotto una diversa luce un Oklahoma che è sempre arrivata lì e mai ha concretizzato. LSU sempre più la squadra del destino, vediamo se lo sarà fino in fondo.
Oleg?
Sì, diciamo che non c'è mai stata partita, si è visto solo una squadra in campo, LSU, mi hanno fatto di numeri da paura. Ricordiamo anche il wide receiver Jefferson, no, che ha fatto
4 touchdown nel primo tempo.
Oh. Oklahoma impalpabile, sia hanno provato a tenere la partita con la loro offense, ma non ha funzionato assolutamente perché LSU è più squadra, hanno l'attacco più forte della nazione, e comunque da non sottovalutare anche la difesa, che hanno un'ottima difesa piena di talento. Come ha detto bene Guido, hanno difeso molto bene e hanno chiuso le corse a Hurts, dunque lui doveva solo lanciare e lì l'hanno messo in difficoltà. Sì, diciamo, ecco, è la squadra del destino quest'anno LSU, vediamo se contro Clemson ce la farà, però comunque arrivano come favoriti, cioè gira come un orologio svizzero questo attacco, specialmente proprio non è di difficile da fermare, ecco.
Sì, c'è poco da aggiungere su questa partita. LSU veramente ha dominato in lungo e in largo, ha fatto sembrare veramente, cioè, la difesa di Oklahoma, che si diceva quest'anno insomma che fosse migliorata rispetto agli anni scorsi, comunque è arrivata, diciamo, un po' casualmente, ma è arrivata ad essere la quarta squadra della nazione. Veramente LSU l'ha battuta come fosse una squadra della FCS, cioè come fosse veramente un amichevole quasi di inizio stagione. Partita finita dopo un quarto. Davvero no, non da semifinale nazionale, sembrava veramente una partita tra due forze molto differenti. L'altra semifinale invece è stata totalmente diversa, è stata come ce la si aspettava, una partita molto più combattuta, si sono vissute almeno due, ma secondo me molte più partite nella stessa partita. Un Ohio State devastante all'inizio, quasi molto superiore rispetto a Clemson per larghi tratti del primo tempo, e poi è uscita Clemson con diciamo, l'esperienza di Clemson, comunque l'abitudine anche di giocare certi tipi di partite, e Trevor Lawrence che ha fatto vedere, soprattutto anche, cioè, diciamo, visto che almeno quello che ho visto io, con un Travis Etienne che ha fatto un po' di difficoltà, perché come dicevamo Ohio State resta probabilmente ancora la miglior difesa sulle corse della nazione, e ha chiuso bene Travis Etienne per larghi tratti della gara, e invece, diciamo, quando Trevor Lawrence andava in scramble, ha fatto molta più fatica a chiudere su questi tipi di corse, sui tipi di corse del quarterback. E, sì, alla fine ha prevalso l'esperienza, ha prevalso Trevor Lawrence probabilmente, e ha vinto Clemson. Cosa ne pensate voi, Guido?
Sì, inizialmente sembrava che Ohio State stesse veramente dominando, però anche lì, anche in quel frangente lì era facile aspettarsi comunque Clemson riuscisse in qualche modo a rientrare in partita. Quello che ha fatto Ohio State, secondo me, non ti puoi permettere di fare contro una squadra come Clemson, è fare degli errori fondamentalmente di concentrazione, degli errori mentali. Per esempio, sulla chiamata del targeting, che tanto si è dibattuto, onestamente io mi trovo d'accordo con gli arbitri. Poi se vogliamo dire che la regola in sé, come ratio, è sbagliata, è esagerata, oppure è troppo lesiva della squadra a cui viene data, ok, possiamo parlarne, ma il fatto che comunque gli arbitri abbiano applicato la regola, su questo non ci piove, e quella è stata, diciamo, la prima azione che ha riportato in partita Clemson, non solo perché poi dopo da quell'azione è nato il touchdown, ma anche perché proprio a livello morale ha dato una bella botta a Ohio State. Il secondo errore mentale che ha fatto Ohio State è quella penalità sul colpo del punter di Clemson. Anche lì medesima situazione, poteva essere un quarto down per Clemson, invece sono ripartiti con un drive offensivo che è risultato in un touchdown. Terzo errore mentale per Ohio State, il non aver concluso bene in red zone, e quando ci arrivi contro una difesa come quella di Clemson bisogna che tu porti a casa dei punti. Clemson ha fatto tre viaggi in red zone di Clemson e zero touchdown, ovviamente contro una squadra come i Tigers, contro una difesa come Venables, di quella di Venables non te ne puoi permettere. Altra chiamata, diciamo, degli arbitri un po' discusso è stato quello scoop and score di Ohio State. Okuda ha fatto il fumble, è stato recuperato dal linebacker di Ohio State, riportato in touchdown. Lì onestamente è abbastanza al limite la chiamata, poteva andare in due modi diversi, non starei tanto, cioè oggettivamente anche le migliori menti esperti di college football sono, diciamo, hanno avuto pareri contrastanti, quindi mi limiterei a dire, ecco, che è stata appunto una chiamata al limite. Anche lì ovviamente con una partita del genere sono tutte occasioni che potevano andare in un modo e far cambiare totalmente la partita. Alla fine Ohio State poteva vincerla, perché comunque 23 erano andati sopra, 23-21 dopo il touchdown di Olave, e lì però è salito in cattedra Trevor Lawrence, che diciamo una partita un po' silenziosa sulle corse, aveva fatto abbastanza poco a livello di giocate mirabolanti a cui ci abitava. Invece nell'ultimo quarto, diciamo, ha fatto delle cose veramente, veramente egregie, e capita quando hai un giocatore come Lawrence, una squadra come Clemson, che se non capitalizzi, ma se anzi fai un certo tipo di errori, è difficile poi tu porti a casa la partita, e questo è successo a Ohio State.
Sì, son d'accordo su tutta l'analisi, anche secondo me il targeting chiamato era abbastanza solare, secondo la regola appunto del targeting, sullo scoop and score di Ohio State, anche secondo me abbastanza al limite, però ovviamente visto che la chiamata sul campo era stata quella di fumble ricoperto, quindi touchdown, mi aspettavo più che altro, più che essere sicuro, però mi aspettavo che restassero con la decisione presa sul campo. Per il resto giustissima l'analisi, che non puoi arrivare tre volte in red zone senza segnare. Ohio State ha avuto anche il problema di un Dobbins che comunque è stato tutta la partita limitato da un infortunio alla caviglia che ha subito dopo pochi minuti dall'inizio, e Dobbins che comunque ha fatto una partita veramente strepitosa, è stato encomiabile per lo sforzo, però ha commesso un paio di errori anche in quei tre viaggi in red zone, uno in particolare, un drop abbastanza sanguinoso. Insomma, tutto sommato, comunque una buona partita di Dobbins, ma poteva fare anche lui meglio, nonostante le cifre siano state incredibili. E Oleg?
Ecco, a me è piaciuto molto Lawrence. Come ha detto Guido, non ha fatto la classica partita super, no? Con tanti lanci, una ditta touchdown, però quando vedeva che i ricevitori erano ben mammati, ha preso anche tanti
Ti abbiamo
colpi, ha
perso un attimo
preso
anche a
tanti.
te. Aspetta, riparti.
Sì,
Sì,
sì.
riparti da Lawrence.
È che Lawrence, quando ha visto che, no, che l'attacco era in difficoltà, i suoi ricevitori erano ben marcati, è stato molto bravo a correre da solo. Ecco. Si è preso anche tanti colpi, ha chiuso tanti propri primi down. Non ho mai visto, diciamo, un Lawrence così. Ohio State, come avete detto voi, ha sprecato troppo. Poi specialmente ha subito quei due touchdown in 3 minuti prima dell'intervallo sanguinosissimi, che poi ha cambiato la gara. Comunque, Clemson, la difesa di Clemson quest'anno, così guardando il roster, tolti beh, sì, a J.T.R.L. Simmons, non ha proprio dei nomi come ricordiamo negli ultimi anni, che specialmente in D-line, no, che davano tre primi giri al draft ogni anno. Comunque sì, squadra esperta, ecco. Poi beh, l'altro errore secondo me di Ohio State è stato a fine gara l'intercetto che ha chiuso la gara, dove errore di Olave che ha sbagliato, cioè ha cambiato, non si capisce perché ha cambiato traccia, intercetto in end zone. Sì, comunque è stata una gara bellissima da vedere, squadre entrambi, secondo me, ecco, Ohio State è un po' più forte guardando i nomi, comunque l'esperienza ha pagato, gara molto bella, adesso vediamo come Sweeney come preparerà la gara, non facilissima contro LSU, comunque cioè, ogni anno sono sempre là, ecco.
Sì, mi è piaciuto il non facilissima, ecco. E, sì, infatti Clemson e LSU le ritroveremo il 13 gennaio, lunedì 13 gennaio si giocherà il National Championship Game, ma prima del 13 gennaio si stanno giocando anche in questo momento, si giocheranno delle altre partite, non moltissime in realtà, non resta moltissimo dei bowl. La prima delle quali si sta giocando in questo momento, anche se vedo, è stata rinviata da adesso per maltempo, quindi si sono giocati solo 7 minuti, adesso si vedrà quando finirà, è il Birmingham Bowl tra Boston College e Cincinnati. Poi boh, li elenco tutti, poi dopo vi chiedo i pronostici e due parole se volete dirle sui vari bowl. Questo è il primo. Il secondo si giocherà stanotte, quindi comunque anche quello per chi ascolta sarà già giocato, è il Gator Bowl tra Indiana e Tennessee. Domani, attenzione, segnatevi la data perché domani alle 9:30 c'è il famous Idaho Potato Bowl, imperdibile Potato Bowl, tra Ohio e Nevada. E sabato alle 5:30 di pomeriggio, quindi anche un orario diciamo decente per chi è di qua dell'oceano, c'è l'Armed Forces Bowl tra Southern Miss e Tulane, e martedì ci sarà l'ultimo bowl, che sarà il Landing Tree Bowl tra Louisiana, i Raging Cajuns di Louisiana e Miami, Ohio. Bene. Partiamo. Non c'è molto in realtà da dire su questi bowl, comunque se avete qualcosa da dire, poi partiamo dal primo tra Boston College e Cincinnati, che non abbiamo pronosticato settimana scorsa, quindi dobbiamo pronosticare anche se per chi ascolta sarà già finito, penso, perché al momento è rinviato, comunque in teoria sarebbe finito. Guido?
Ma sì, io penso che comunque Cincinnati dovrebbe vincere, dal momento che AJ Dillon, che è il running back forte, fortissimo di Boston College, non giocherà. Boston College ha avuto una stagione un po' diciamo, non proprio esaltante. Infatti hanno licenziato l'allenatore Steve Addazio, quindi io penso che Cincinnati sia molto più squadra molto più quadrata, soprattutto unita dietro l'allenatore Fickell. Quindi dico Cincinnati.
Dico anch'io Cincinnati hanno un attacco molto, molto bello da vedere, secondo me vincono loro.
E sto anch'io con Cincinnati perché meritano di vincere questa partita, di chiudere bene una stagione che non li ha visti trionfare nella AAC, però andarci molto vicino e meritano questa vittoria. E il Gator Bowl, Indiana-Tennessee. Guido.
Dico Tennessee perché al di là comunque credo come roster sia nettamente superiore rispetto a Indiana, poi nell'ultima parte di stagione hanno fatto vedere qualcosa di positivo, un modo anche per Jeremy Pruitt, head coach dei Vols, di entrare nell'off season con un po' di verve. Penso che vinceranno questo bowl contro Indiana.
Beh, dico anch'io tennis, sì. Sappiamo tutti perché.
Beh, sì,
Comunque sì, sono.
ovviamente.
Comunque
Ovviamente se
sì.
sei più forte, quindi.
Hanno chiuso sì, un po' meglio, li ho visti. Speriamo per loro che vincano, perché per Pruitt sarebbe una boccata d'aria questa vittoria.
Quindi ovviamente io dico Indiana perché senza un perché sono Snake.
Lo Snake.
E arriviamo al Potato Bowl di cui Oleg è follemente innamorato. Tra Ohio e Nevada, quindi una partita imperdibile assolutamente. Cosa ne pensate di questa? Anche pronostico secco, se non avete niente da dire.
Ma pronostico secco dico Ohio. Viste giocare pochissimo, se non niente.
Si dicono che inseriranno il Potato Bowl come New Year 7 Bowl, sarà il settimo, dico ne vada.
No, dico anch'io Ohio perché mi fido dei bookmakers che li danno favoriti. Anch'io queste due squadre qua devo dire che ho visto poco, veramente poco. E quindi dico Ohio. Armed Forced Bowl, Southern Miss Tulane.
Tulane molto bene quest'anno, no? Soprattutto in attacco con l'offensive coordinator che è Will Hall, che potrebbe ricevere chiamate anche per lavori un po' migliori. Ho visto che ci sono quasi 30 squadre in cerca di offensive coordinator nel college football, quindi anche lì ci possiamo aspettare dei grossi movimenti. Dico Tulane su Southern Mississippi. Southern Missouri.
Mississippi.
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 Dico io invece dico Southern Mississippi.
Io dico Tulane, dico due parole su questo bowl visto che ne ho scritto io, non tanto sul bowl di per sé che non ha una gran storia, è un bowl abbastanza recente e praticamente finanziato, cioè finanziato, organizzato da ESPN per rendere al massimo, insomma, per far rendere. Per aumentare i profitti, ecco, visto che i bowl game funzionano, non tanto su questo, ma quanto sulla partita di Southern Miss, non molti lo sanno, credo, ma è stata tra gli anni 80 e il 2006, è stata una delle più intense rivalità del college football, e infatti queste due squadre erano nella stessa conference, si sono affrontate ogni anno per quasi 30 anni, e veniva chiamata Battle for the Bell, quindi la battaglia per la campana, e poi Tulane ha cambiato conference, Southern Miss, cioè prima c'è stata la separazione della precedente conference, poi Tulane è passata alla AAC, quindi queste due squadre hanno iniziato ad incontrarsi molto meno e negli ultimi anni, anzi è dal 2010 che non si incontrano più, ed è dal 2002-2003, adesso non mi ricordo, però è da una vita praticamente che Tulane non batte Southern Miss, quindi la famosa campana è sempre in Mississippi. E ci sarà comunque una ripresa di questa rivalità tra il 2022 e il 2027, che sono stati annunciati quattro match per riprendere un po' di questa rivalità. E quindi sarà una partita, diciamo, interessante anche sotto questo punto di vista, che è sempre uno dei punti di vista più interessanti del college football. E dico Tulane perché è giusto che la campana torni a Tulane dopo una vita. E detto questo, ultimo bowl da pronosticare è Louisiana-Miami Landing Tree Bowl, che si giocherà martedì.
Beh, per ogni Miami che perde ce ne sarà una che vince, quindi dico Miami, anche se sto leggendo data molto sfavorita
Sì, ben 14
contro lui.
punti sfavorito.
Ah, io sto con Miami, la vera Miami.
Dico invece che sarà un anno nero per le Miami, dico Louisiana.
Anno nero. No, io sono stato con Miami nel MAC Championship e devo stare anche qua con Miami perché credo in Miami, non solo in questa Miami, anche nell'altra Miami crederò l'anno prossimo.
Beato
Ma
sì.
sì, dai, l'anno prossimo Miami, Texas alla grande, tutte alla grande, a parte Iowa State che farà cagare anche l'anno prossimo. Ma io cambierò squadra l'anno prossimo, ovviamente. Cercherò di salire su un altro carro per far ribaltare un altro carro. Detto questo, ragazzi, probabilmente ci sentiremo settimana prossima per parlare del National Championship, che sarà l'unica partita che si giocherà dopo giovedì prossimo. Bene, siamo stati molto veloci stasera, ovviamente manca Andrea, siamo sempre molto rapidi quando manca Andrea, ci perdiamo meno in
È
cagate.
colpa sua, sì, colpa sua che
Esatto. Dopo si lamenta, no? Lui si lamenta se facciamo il podcast lungo, però manca lui sempre 35 minuti, 40, siamo sempre precisi. Bene, ragazzi, non mi resta che salutarvi. Ciao Guido, un saluto a te.
Ciao Fabio, ciao Oleg, ciao a tutti, a settimana prossima.
E ciao Oleg, pronto alla partenza, spero per te, visto che manca poco. Non so se ti avremo settimana prossima perché sarà un orario scomodo probabilmente per
Secondo me sì, infatti,
te.
ma ci sentiamo, se no ci sentiamo su Twitter per
Noi
parlare
ci sentiremo su Twitter, quindi.
della bellissima partita che ci aspetta. Ma almeno potrò guardare la partita in un orario decente.
Senza fare la nottata e perdere,
Sì,
insomma, il
sì.
sonno per 5 ore e presentarsi il martedì mattina a lavoro con le occhiaie fino ai piedi. C'ha anche dei vantaggi andare in America, ecco.
Sì.
Bene, ciao, ciao Oleg, ciao a tutti quanti, ciao
Ciao, ciao.
anche da Fabio Moras. E questo è tutto per oggi, per la 19ª puntata di Scusate il College Football. A settimana prossima. Ciao!